diapositiva successiva, un'altra parte relativa alla gestione dei dati e sicurezza dopo l'immissione in commercio è rappresentata dal follow-up information. Diciamo che le informazioni sulle reazioni avverse al farmaco sono generalmente incomplete nel primo invio della documentazione, in quanto, come abbiamo visto, tutti i test, tutte le valutazioni vengono fatte su un numero ristretto di pazienti rispetto a ciò che può essere la popolazione mondiale a cui poi è destinata il farmaco stesso. Idealmente, quindi, sarebbero disponibili informazioni complete nella maggior parte dei casi, ma in pratica dovrebbero essere fatti degli sforzi per cercare informazioni aggiuntive. Per ottimizzare il valore del follow-up, quindi, la prima considerazione dovrebbe essere la priorità delle segnalazioni di casi in base all'importanza, quindi casi gravi e inattesi. Gravi e previsti, non gravi e imprevisti. Questo è un modo per classificare in base all'importanza tutte le segnalazioni dei diversi casi avversi. Oltre alla serietà, quindi alla prevedibilità come criteri, i casi di particolare interesse meritano un'attenzione particolare come priorità. Ad esempio, reazioni avverse sotto sorveglianza attiva su richiesta regolatoria. Quindi, se l'ente regolatorio mi richiede una sorveglianza attiva per un determinato farmaco, su un determinato gruppo di pazienti, quello ha la priorità su tutto in quel momento. Slide successiva. Le informazioni di follow-up possono essere fatte tramite una telefonata, una visita in loco oppure una richiesta scritta. Okay, queste vengono fatte da parte dell'autorità regolatoria. Poi l'azienda deve produrre documentazione in grado di soddisfare le domande fatte. L'azienda può al contempo fornire domande all'autorità regolatoria, domande specifiche a cui vorrebbe, per cercare di capire meglio che tipo di risposte vorrebbe avere l'autorità stessa. I metodi di follow-up dovrebbero essere personalizzati per ottimizzare la raccolta delle informazioni mancanti. Ecco, poi chiaramente si passa alla documentazione scritta, perché questa è la prova tangibile di tutti quei dettagli che sono stati forniti verbalmente all'ente regolatorio. In circostanze eccezionali, se il reporter rifiuta di fornire le informazioni richieste, un'autorità regolatoria potrebbe essere in grado di assistere un titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nell'ottenimento di dati di follow-up. Per facilitare la raccolta quindi delle informazioni clinicamente rilevanti, in modo tale che queste siano il più possibile complete, è incoraggiato l'uso di un questionario. Questionario che sia mirato e modulo specifico, in base alle linee guida presenti nell'ICH, preferibilmente al momento della presentazione della relazione iniziale. Idealmente, quindi, gli operatori sanitari che hanno un'adeguata formazione in farmacovigilanza e hanno anche un'esperienza acquisita di tipo terapeutico, dovrebbero essere coinvolti nella raccolta dei dati e nel follow-up diretto dei casi segnalati. soprattutto quelli di rilevanza medica. Per le reazioni avverse al farmaco gravi, è importante continuare il follow-up e riferire nuove informazioni sino a quando il risultato non è stato stabilito o la condivisione è stabilizzata. È importante che al momento della relazione originale siano raccolte e conservate la maggior parte dei dettagli relativi al paziente, su chi prende le informazioni, per consentire future indagini. Chiaramente cercando di rispettare il più possibile le disposizioni nazionali sulla privacy. Slide successiva. Per quanto riguarda l'esposizione in gravidanza, i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio devono seguire tutte le segnalazioni di gravidanza degli operatori sanitari o consumatori in cui l'embrione feto potrebbe essere stato esposto a uno dei suoi medicinali. Questo perché? Perché abbiamo visto che durante la sperimentazione clinica difficilmente si azzarda la somministrazione di farmaci a quelle categorie di persone come gli anziani, i bambini, le donne in gravidanza, eccetera. Quando un principio attivo oppure uno dei suoi metaboliti, quindi un metabolita significa una sostanza generata in seguito al passaggio metabolico nell'uomo, ha una lunga emivita, cioè permane per lungo periodo nel circolo ematico prima di essere escreto completamente. Questo dovrebbe essere preso in considerazione quando si considera se un feto potrebbe essere stato esposto. Quindi vanno presi in considerazione i medicinali assunti prima del periodo gestazionale. Bisogna mettersi nella situazione più cautelativa possibile da questo punto di vista. Slide successiva. Quando un nuovo medicinale viene approvato, quindi adesso passiamo a valutare il rapporto rischio-beneficio. Quando un medicinale è approvato per la commercializzazione, la dimostrazione di sicurezza ed efficacia si basa, come abbiamo visto, sui dati di un numero limitato di pazienti, che normalmente sono stati raccolti in condizioni controllate, anche se per mezzo di studi randomizzati. Spesso i sottogruppi ad alto rischio e i pazienti con malattie concomitanti che richiedono l'uso di altri farmaci, quindi sono esclusi da questi studi clinici e i dati di trattamento a lungo termine sono limitati. Inoltre, i pazienti negli studi sono attentamente monitorati per l'evidenza di eventi avversi. Nella pratica clinica, il monitoraggio è chiaramente meno intensivo. Viene trattata una gamma più ampia di pazienti, quindi età, comorbilità, farmaci, anomalie genetiche, e possono essere osservati eventi troppo rari per verificarsi negli studi clinici, ad esempio un grave danno epatico. Slide successiva. Allora, vediamo i concetti fondamentali per la valutazione del rischio-beneficio. Questi fattori sono alla base della necessità di continuare ad analizzare le informazioni pertinenti sulla sicurezza e sull'efficacia, chiaramente, durante tutto il ciclo di vita del farmaco. Quando si verificano importanti risultati, per consentire una valutazione complessiva dei dati accumulati. Sebbene la maggior parte delle nuove informazioni siano legate alla sicurezza, i limiti di utilizzo, i trattamenti alternativi e molti altri aspetti della posizione del farmaco nella terapia possono essere comunque pertinenti alla sua valutazione del rapporto rischio-beneficio. Quando un farmaco è approvato per la commercializzazione, quindi siamo arrivati alla conclusione che se utilizzata in conformità a quanto prescritto nel foglietto illustrativo, quanto indicato poi al personale medico competente, quindi in conformità con le informazioni sul prodotto approvato, i suoi benefici superano sicuramente i suoi rischi. Questo poi bisogna calarlo nella realtà. Quando viene dato un farmaco ad un paziente, non si è mai sicuri che il paziente rispetterà la posologia, ad esempio, fornita dal medico, indicata dal medico presente nel foglietto illustrativo. Quindi, man mano che emergono nuove informazioni sul farmaco durante l'esperienza di marketing, è necessario effettuare una valutazione del rapporto rischio-beneficio per determinare realmente se i benefici continuano a superare i rischi. È chiaro che vi ho fatto un esempio particolare, però normalmente si tiene conto dell'aspetto del sovradosaggio. Si tiene conto nella posologia di eventuali interazioni, molto spesso vengono indicate se conosciute. Quelle sono le situazioni più complicate da prevedere e valutare correttamente, le interazioni con altri farmaci, ad esempio, oppure la presenza concomitante di altre patologie. È importante poi valutare se è necessario adottare misure per migliorare l'equilibrio rischio-beneficio attraverso attività accessorie che siano volte a minimizzare il rischio, ad esempio etichettatura delle modifiche, comunicazione con i prescrittori, con i medici praticamente, o altri passaggi che permettano di evitare situazioni che si tramutano poi in presentarsi di eventi avversi o reazioni avverse al farmaco. Slide successiva. Ogni medicinale quindi deve avere una data della prima approvazione. Questo è molto importante. Una volta che ha questa data, la data quindi di prima approvazione di commercializzazione, questa viene sfruttata, viene utilizzata per iniziare i controlli. Da quel momento inizia la fase di post-approvazione, okay? Quindi valutazione dell'efficacia, presentazione, manifestarsi di reazioni avverse al medicinali o eventi avversi questa è una regola che vale per tutti i prodotti contenenti il principio attivo che sia una volta concesso alle diverse aziende in qualsiasi paese del mondo. Quando un rapporto contiene informazioni su diverse forme di dosaggio, oppure diverse formulazioni, oppure diversi usi, quindi indicazioni, vie di somministrazioni, o parte di popolazione a cui è rivolto, viene considerata la data della prima approvazione. Quindi se io ho diverse approvazioni a seconda poi dell'uso e destino che ho per il farmaco, in quel caso si prende comunque la prima approvazione di commercializzazione e da quel momento partono tutte le valutazioni post-lancio. Sulla base di questa viene determinata la data designata come limite. Anche per questo motivo è importante avere una data di inizio, perché poi si può decidere di fissare 3 mesi, 1 anno, 2 anni, solitamente almeno 2 anni per i farmaci innovativi, in modo tale che questa venga inclusa in un rapporto periodico di valutazione del rapporto rischio-beneficio. Tramite un rapporto periodico di valutazione del rapporto rischio-beneficio, le stesse informazioni aggiornate sulla sicurezza, sui rischi e sui benefici possono essere riviste a livello globale dalle diverse autorità regolatorie. Slide successivo.